minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti,
minori,
volontariato, senza carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo di anziani e danza e poi ci occuperemo di una mostra di antiquariato che sostiene Save the Children, l'organizzazione internazionale per la difesa dei diritti dei bambini. Ma prima, come sempre, un paio di piccole buone notizie. L'Alto Adige punta sull'autosufficienza energetica. L'annuncio è dell'assessore all'ambiente ed energia della provincia autonoma, Michel Leimer. Entro il 2020 verrà eliminato l'utilizzo di fonti fossili a favore di eolico, biomasse, solare e idroelettrico. Attualmente abbiamo già un bilancio intermedio che evidenzia che il 56% del fabbisogno energetico è raggiunto utilizzando fonti rinnovabili. Il nostro piano è quello di raggiungere il 75% nel 2013 e il 100% entro il 2020. Con 63 centrali a biomasse, 1068 impianti di pannelli fotovoltaici installati, un nuovo impianto per la produzione di idrogeno a Bolzano e un parco eolico a Rovereto, entrambi in fase di costruzione, non si tratta di un obiettivo ambizioso, ma assolutamente realistico. Oggi il 50% di tutti i collettori solari termici installati in Italia è in Alto Adige. Una turbina eolica che trasforma l'aria in acqua è stata inventata da Marc Parent, 43 anni, piccolo imprenditore di Saint-Tulle in Francia. Si tratta di una classica turbina eolica in grado di produrre energia elettrica con in più un sistema che recupera l'umidità dell'aria e la trasforma in acqua, poi potabilizzata. In condizioni ottimali l'impianto può produrre tra i 70 e i 200 litri d'acqua al giorno. È stato presentato presso il Policlinico Gemelli di Roma il progetto Migliora Vita e Salute Ballando, nato dalla collaborazione tra geriatri e medici dello sport del Policlinico e la Federazione Italiana Danza Sportiva. Il progetto prevede l'inserimento della danza sportiva tra le attività del centro fitness del CEMI, il centro di medicina dell'invecchiamento del Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Il progetto verrà avviato nel mese di novembre. A presentare questa iniziativa sono stati il conduttore, autore televisivo Gianni Politi e la ballerina vincitrice dell'ultima edizione del Varietà di Rai 1, Ballando con le Stelle, Natalia Titova. I due si sono esibiti in alcuni passi di danza per dimostrare alle persone anziane presenti che ballare è alla portata di tutti e anche chi ha qualche anno in più può provare. Ascoltiamo Gianni Politi e Natalia Titova.
La danza sportiva che coinvolge tutti. Abbiamo fatto una dimostrazione pratica con delle persone assolutamente digiune e si sono ritrovate subito ad avere il passo base facilmente assimilato. Sono proprio i rudimenti fondamentali che, portati avanti, ti aiutano in maniera velocissima, incredibile, o a vedere ballare gli altri e capire una coreografia, o quantomeno a partecipare senza rimanere seduti perché uno si vergogna.
Sì, ma lei ci ha messo proprio passione in questa performance con la Titova.
Quando faccio le cose, le faccio solo se mi piacciono e mi appassionano. La danza per me era una cosa nuova, mi ha appassionato e ho continuato con la stessa passione di 4 anni fa quando ho fatto Ballando con le Stelle.
Come ha accolto l'invito a presentare questa iniziativa per le persone anziane che vogliono ballare, ma magari nessuno le ha mai invitate a farlo?
Ma io insegno tantissimo, ce l'ho bambini piccoli, bambini grandi, ce l'ho persone adulti, ma per me migliori allievi e persone anziane, veramente. Amo tantissimo, mi diverto con loro perché veramente fanno con passione, fanno con una
gioia. Teneri.
Sono tenere. Avevo una persona che mi ha fatto piangere una volta, che veniva in sala con un bastone, appoggiava un bastone e faceva il valzer. Mi danno forza, mi danno una cosa è vera e pulita, perché fanno veramente con passione, è una cosa bellissima, perché spesso qualcuno, bambini sono costretti da mamme, i fidanzati sono costretti da sue mogli, non lo so, però loro vengono veramente perché amano il ballo e perché vogliono divertirci.
Erano l'autore televisivo Gianni Ippoliti e la ballerina vincitrice dell'ultima edizione del Varietà di Rai 1 Ballando con le Stelle, Natalia Titova, sull'iniziativa del Policlinico Gemelli Migliora Vita e Salute Ballando. Vediamo ora il punto di vista del professor Paolo Zeppilli, ordinario di Medicina dello Sport della Cattolica, e poi ascolteremo Gianni Petrucci, presidente del CONI.
Beh, noi ovviamente, essendo adesso nel dipartimento con la geriatria, la medicina dello sport, come ha detto il professor Bennabei, un matrimonio veramente intelligente, perché lei sa che l'esercizio fisico è fondamentale per l'invecchiamento di successo, cioè se si arriva, diciamo, in tarda età in ottime condizioni fisiche, c'è anche un grosso risparmio sul piano sanitario.
Ma magari le persone anziane in palestra non ci andrebbero mai, mentre poter fare movimento tramite la danza è un'altra cosa, si divertirebbero.
È perfettamente quello che abbiamo pensato noi. Abbiamo pensato di sfruttare questa forma di attività sportiva, esercizio fisico, che attira molto, anche perché c'è stata molta pubblicità in televisione con Ballando sotto le Stelle, per convincere quelle persone che magari non avrebbero fatto attività fisica su una cicletta o su un tappeto rotante a ballare, perché almeno hanno un'attività costante e regolare che può aiutarli a migliorare le loro condizioni, anche a mantenere il tono calcico delle ossa, a mantenere il tono muscolare, quindi sfruttarlo in questo senso. Abbiamo trovato un partner eccezionale nella Federazione di Danza, il suo presidente Calvagno, che ringrazio, anche la segretaria, la signora Giuliani, che ci danno gli istruttori gratis, e quindi
più di così
non possiamo fare. Siamo molto contenti, adesso vedremo come questa iniziativa si svilupperà nel futuro.
Senta, ma questa Italia ai mondiali del Sudafrica?
Italia mondiale del Sudafrica, speriamo che faccia il migliore risultato possibile. Ci sono molte squadre forti, quindi nello sport bisogna sempre tenere presente che esistono gli avversari.
Presidente, allora questa manifestazione e l'appoggio del CONI?
Beh, l'appoggio della Federazione Danza Sportiva, dello sport italiano, ma è un'iniziativa intelligente, utile per tutti, utile per chi deve fare movimento, utile per i malati, utile perché ti rinnova lo spirito, ti fa stare sereno, allegro. È una bella iniziativa, e la danza sportiva è uno sport che si può praticare da 7, 8, 10 anni fino a 80 anni, e quindi sono contento che il primario, il professor Bennabei, abbia lanciato insieme alla Federazione Danza Sportiva questa iniziativa che aiuta il fisico, aiuta il cuore, aiuta lo sport.
Erano il professor Paolo Zeppilli, ordinario di medicina dello sport della Cattolica, e poi Gianni Petrucci, presidente del CONI, a margine della presentazione del progetto Migliora Vita e Salute Ballando, l'iniziativa del Policlinico Gemelli. Si tratta dell'inserimento della danza sportiva tra le attività del CEMI, il Centro di Medicina dell'Invecchiamento del Policlinico, nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche e l'Unità di Medicina dello Sport e rieducazione funzionale del Gemelli con la Federazione Italiana Danza Sportiva. Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria del Centro Fitness CEMI 06 30 15 59 07. Fino a domenica prossima si potrà visitare la mostra Mercato Antiquari nella Roma Rinascimentale al complesso monumentale Santo Spirito in Sassia, in Borgo Santo Spirito numero 1. La mostra, oltre che dare la possibilità di ammirare 3.000 opere d'arte, affianca l'impegno di Save the Children nella difesa dei diritti dei bambini. Vediamo come, con Paolo Ruffini, organizzatore dell'esposizione. Ruffini, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, questa mostra unisce l'arte al sociale. Come è nata l'iniziativa?
L'iniziativa è nata innanzitutto perché a Roma si dice toccare per credere. Io di recente sono stato in alcuni paesi africani e ho visto con grande martirio nel cuore, come vivono queste creature, in che situazione stanno. E allora mi sono sentito quasi in dovere di fare questa raccolta tra il pubblico visitatore, tra il complesso, al complesso monumentale, appoggiato in modo particolare dal dottor Ciarallo, che è il responsabile del complesso, e da tutti gli antiquari, per cui abbiamo invitato anche per questo motivo, nella speranza che venissero qualcuno delle autorità, sia governative che comunali, alla consegna appunto di questa raccolta, che l'avevamo fissata per venerdì nel pomeriggio, perché volevamo appunto consegnare tutto ricavato direttamente nelle mani di una autorità. Ecco,
ci sarà quindi questa presenza?
Guardi, la presenza a tutt'oggi noi non abbiamo avuto, malgrado abbiamo invitato direttamente il sindaco Alemanno e abbiamo invitato direttamente il presidente Berlusconi, ancora non abbiamo avuto né il piacere di avere una conferma da parte loro. Però noi in tutti i modi la raccolta la facciamo, il denaro lo consegneremo ovviamente nelle mani della Ollus o viceversa nelle mani di una autorità che poi provvederà lei stessa a consegnarlo.
I vari galleristi di antiquari nella Roma rinascimentale,
sì,
come hanno accolto questa iniziativa?
Con un'enorme, mi creda, non mi sarei mai aspettato che in un momento di estrema difficoltà, in un momento non per l'antiquariato, perché l'antiquariato l'arte e la bellezza e il calore che dà l'antiquariato in una casa non c'è nessun paragone con altri mobili più o meno moderni o di design, non c'è niente a che vedere. Però in un momento dove l'Italia sta attraversando un momento così difficile, che ne dicano di queste riprese, ma noi poveri cittadini queste riprese non le vediamo, probabilmente stanno solamente nelle parole di chi lancia questi messaggi, io non lo so. Con tutto ciò gli antiquari hanno abbracciato questa iniziativa con un amore meraviglioso. Quello che posso dire è che la stessa cosa non l'abbiamo riscontrata nel pubblico, malgrado noi regaliamo un catalogo che avremmo venduto differentemente a 20 euro, noi lo regaliamo a chi dà un'offerta di 5 euro. Beh, è degradante perché abbiamo trovato anche alcuni centesimi e si sono presi il catalogo. Signori, io sono una persona estrema, mi sento perlomeno molto pulito, avendo vissuto di prima persona queste creature che vivono con un dollaro al mese, è una realtà che non deve essere solamente politica o non deve essere solamente di facciata o non deve essere solamente per raccogliere pubblicità per noi stessi. C'è un pezzo della vita, i figli sono piazzecore, per cui vedere questi bambini, guardi, è veramente straziante. È altrettanto straziante aprire questo contenitore e trovare alcuni centesimi di furbi, che poi non sono furbi, è povera gente, mi creda, perché a quel punto la Provarte glielo regala il catalogo, non abbiamo bisogno. Però noi andiamo avanti, stiamo portando avanti questo messaggio, la mostra è una cosa veramente molto bella, molto elegante, molto raffinata, ci sono oggetti d'antiquariato di tutti, per tutti i livelli sociali.
Ci sono dei pezzi curiosi oppure particolarmente preziosi?
Signora, c'è di tutto, perché noi siamo costretti ad avere oggetti particolarmente preziosi o particolarmente rari per collezionisti o per persone che hanno una certa situazione abitativa. E poi abbiamo pezzi, l'antiquariato, cara signora, ha di tutto, ci sono per citarle, un tavolo della fine dell'Ottocento che può costare 1500 euro e un tavolo Luigi XIV che costa 100.000 euro, ma è ovvio che il tavolo da 100.000 euro va in alcune case, l'altro tavolo va in altre, però le posso garantire che è un valore sicuro, certo, perché non avrà mai perso nessun denaro chi compra un tavolo d'antiquariato, che sia un tavolo da 1500 euro, che sia un tavolo da 50 o da 100.000 euro.
Ma perché questi oggetti non si deprezzano mai?
Mai, mai. L'antiquariato, guardi, io ho 67 anni, sono figlio d'arte, e se avessi la possibilità di rientrare in possesso di tutte le opere che ha venduto mio padre, oggi io sarei arcimiliardario. Tanto per dirle, il tavolo che io le parlo, che oggi può essere venduto dell'Ottocento a 1500 euro, 30 anni fa si pagava 20.000 lire.
Quindi è un investimento.
Sempre, sempre. Ma oltre all'investimento è il piacere e la soddisfazione di avere in una casa un mobile d'antiquariato, perché il calore che dà la noce massello, lucidata a gomma lacca e spirito, non lo darà mai, mai, nessunissimo mobile, ma di qualsiasi design fosse, di qualsiasi, il tocco, io lo definisco il tocco magico della casa. Poi ovviamente poi c'è anche un fatto, secondo me, estremamente positivo, è il mantenimento dell'investimento, perché lei investe del denaro ma non lo butta dalla finestra. Poi, ripeto, ognuno di noi ha un suo modo di pensare e io rispetto tutti e rispetto tutti i modi, ci mancherebbe. Il mio è solo un messaggio, è lo stesso messaggio, gradirei, che venga accettato dalle autorità proprio perché noi stiamo facendo questa raccolta di denari senza nessuno scopo di lucro e senza nessuna forma di aiuto, perché non ci interessa, noi ci interessa raccogliere questi denari, consegnarli nelle mani o del sindaco di Roma, che poi li destinerà alla Onlus, o addirittura nelle mani del nostro presidente Silvio Berlusconi.
Ruffini, partecipano all'esposizione anche alcuni galleristi aquilani, la Regione Lazio ha fatto in modo...
Bravissima, sì, ha perfettamente ragione, mi ero completamente dimenticato, la Regione Lazio, nella persona del presidente, dottor Marrazzo, e del vicepresidente, il senatore Asterino Montino, ha contribuito pagando l'occupazione di 4 antiquari aquilani che sono interamente ospitati dalla Regione Lazio. E questo è stato un bel segno, però mi scusi, non vorrei scendere in una discussione che a me non è congeniale. Io non sono un uomo politico, io sono un antiquario, la politica io la amo tutta ma non la amo nessuna, per cui non sono né un uomo di centro, né di destra, né di sinistra, no. Io posso dire che la Regione Lazio ha partecipato con estremo piacere e con estremo onore. La dottoressa De Giusti, che è la presidente del municipio, ha partecipato con estrema cordialità e con estrema partecipazione. Il complesso monumentale, il dottor Ciarallo, ci ha dato tutto il suo appoggio, ma lui stesso ha fatto già un'offerta per questi bambini che... Insomma,
personale?
Sì, offerta personale. Tutte le offerte che stiamo raccogliendo sono personali, le uniche offerte che non possiamo raccogliere, che non sono personali, sono quelle appunto del pubblico che viene e versa questi 5 euro, ma che in cambio ha un catalogo del valore di 20, ecco.
Catalogo fotografico con didascalie?
Fotografico con didascalie, un catalogo di una mostra d'antiquariato molto importante, perché, signori, Roma ha solo questa come mostra d'antiquariato. Questo non è un mercatino, non è una situazione, qui ci sono tutti antiquari qualificati, antiquari certi, antiquari seri, che si attengono alle leggi e danno, ognuno dà una certificazione di autenticità fotografica, che è quello che ci impone la FIMA, la nostra associazione, per cui è l'unica mostra d'antiquariato.
Lei prima ci ha detto che è figlio d'arte, quindi
sì.
Figlio di un antiquario.
Sì.
Crede che oggi ci sono i figli che proseguono questa attività dei padri?
È molto difficile, chi glielo dice con grande delusione, io ho una figlia femmina e non fa altro che ripetermi, papà, chi te lo fa fare?
La passione.
Ecco, brava, brava, perché mi creda, non ho bisogno, ma io ho un grande amore per il mio lavoro. Io tutt'oggi quando riesco ad acquistare un oggetto e me lo tengo tra le mani, me lo ammiro, cerco di carpirgli all'interno quello che lui ha visto, perché i nostri oggetti hanno tutti una storia. Se potessero raccontarci, se avessero delle telecamere all'interno da potercele trasmettere, hanno visto delle grandissime gioie, delle grandissime tragedie, hanno visto di tutto. Le pensi, un mobile che ha 2 secoli, cosa potrebbe raccontare? E questo è il fascino che dovrebbe, chi lo acquista, io ancora a 68 anni ancora me lo accarezzo come si potrebbe accarezzare una bella donna, guardi, è un qualche cosa che i figli non riescono ad apprezzare.
Ruffini, torniamo all'aspetto solidale di questa mostra. Io volevo ricordare che la mostra è in contemporanea ad un'iniziativa di Save the Children lanciata da poco, che si chiama Everyone contro la mortalità infantile, e tutti possono contribuire mandando un SMS al 48544.
Sì,
quindi qui abbiamo il contributo delle persone che manderanno un SMS a questo 48544, poi abbiamo il contributo dei visitatori che devono esimersi dal dare un centesimo per,
è vergognoso,
l'opuscolo, per il catalogo che voi offrite.
Ci hanno costretto a mettere un cartello, però il messaggio è ancora più importante.
Che cosa avete scritto? Per favore date qualcosa di più di un centesimo?
Abbiamo scritto che con 5 euro hai diritto a un catalogo, perché è veramente vergognoso. Però basti che lei dica a questi ascoltatori, a queste persone così squisite, che ogni 3 secondi muore un bambino. Ogni 3 secondi muore un bambino. Per cui se uno pensa a questo, guardi, è veramente sconvolgente. Però guardi, mi farebbe piacere poterle passare il dottor Ciarallo, perché anche lui, che stando continuamente qui, perché il complesso monumentale è attaccato all'ospedale Santo Spirito, per cui anche lui può dare una testimonianza su quello che è la vita di tutti i giorni.
Sì, Ciarallo, che è responsabile del complesso
monumentale. Sì. Io le posso augurare buona giornata a lei e a tutti i radioascoltatori.
Grazie.
E siamo veramente felici e particolarmente lieti che la sua radio, una fra le poche, che si sia sentita in dovere di venire a sentire questa meravigliosa cosa che noi stiamo facendo.
Grazie a Paolo Ruffini, organizzatore della mostra Antiquari nella Roma rinascimentale. Ruffini, grazie per essere stato con noi. Ora parliamo con Ciarallo.
La ringrazio, arrivederla, grazie.
Buongiorno.
Benvenuto,
buongiorno.
Lei è responsabile del complesso monumentale Santo Spirito in Sassia. Questa mostra non è una novità per voi, novità all'aspetto solidale.
Sì, certamente sì, ma questo è anche un pochino in seguito al DNA del complesso monumentale, perché nasce come luogo di accoglienza per i bisognosi, i diseredati, gli abbandonati, ma qui già da Innocenzo III dal 1200, voglio dire.
E ricordiamo che lì vicino, proprio accanto a voi, c'è la famosa ruota.
Fa parte del nostro complesso la ruota degli esposti,
che è stata restaurata abbastanza recentemente.
Sì, no, noi abbiamo restaurato il portale del paradiso di Andrea Brigno, 1450, e abbiamo restituito alle autorità un'opera d'arte restaurata da un privato. Quindi questa è un po', noi siamo una società privata che gestisce, che è frutto di una vincita e vittoria di un concorso internazionale per la gestione e la valorizzazione e la messa a reddito di un complesso monumentale. E la valorizzazione, le voci di valorizzazione sono appunto queste opere che noi facciamo, sia il restauro, sia dotare il complesso di impiantistica moderna affinché convegni, meeting scientifici, medici possano avere luogo. Ma la cosa più importante del complesso monumentale è il luogo di accoglienza, come era nel 1200 da Innocenzo III, nel 1400 da Sisto IV, ancora oggi è un luogo di accoglienza. Certo, le tematiche sono un pochino diverse, perché noi accogliamo congressi scientifici medici, abbiamo fatto il congresso mondiale di ginecologia 15 giorni fa, però nello spirito di accoglienza è rimasto esattamente lo stesso. E in questo caso, con la mostra dell'antiquariato, abbiamo anche detto vogliamo essere sponsor di questa manifestazione, nel senso che dobbiamo devolvere ai bisognosi, ecco ritorna il concetto di assistenza e di solidarietà alle persone bisognose. Quindi
in questo caso i bambini, i diritti dei bambini.
Esattamente, è scaturito anche questo riconoscimento ai meno fortunati. I bambini sono decisamente fortunati perché inizia la vita, perché il dono della vita gli è stato dato, però saranno un pochino meno fortunati, nel senso che noi sappiamo cosa abbiamo ricevuto dalla vita e loro non lo sanno, e quindi vogliamo farli iniziare con un gesto di solidarietà e di affetto.
Questo allora è diamo appuntamento agli ascoltatori al Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, Borgo Santo Spirito numero 1, per ammirare la mostra Antiquari nella Roma Rinascimentale. Si tratta di 3.000 opere d'arte e i visitatori, con un contributo di 5 euro, in cambio avranno il catalogo della mostra, possono aiutare i bambini che hanno fame, in sostanza. Poi in sintesi è quello, ricordando che appunto nel mondo ogni 3 secondi muore un bambino.
È un gesto di solidarietà, perché non devolviamo questo ricavato ai terremotati e dell'Aquila, che anche loro certamente ne hanno bisogno, però i più indifesi ci sembrano sempre
i bambini.
E poi il complesso monumentale è il luogo di accoglienza in modo specifico per i bambini, perché la ruota degli esposti, dove venivano abbandonati i bambini illegittimi, altrimenti li annegavano nel Tevere, ritorna in mente sempre questo concetto di solidarietà. Verso chi? Verso veramente i più deboli, i più indifesi, e abbiamo ritenuto giusto questa linea, insomma, ecco.
Ciarallo, grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo per il proseguimento di questa mostra
fino a domenica
25.
Abbiamo 1500 metri di affreschi, e che a breve, con l'aiuto di qualche sponsor, inizieremo il restauro anche di queste splendide figure del 1400.
Grazie, a presto.
Cose, arrivederla, auguri.
Erano Paolo Ruffini, organizzatore dell'esposizione Antiquari nella Roma Rinascimentale, e Romano Ciarallo, responsabile del complesso monumentale Santo Spirito in Sassia. La rubrica infatti termina qui, appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.